I tamburi di Giuseppe, seconda parte, decolonizzare la missione.
Ho visto fotografie di Moretti che portano almeno una pezzuola, segno che conoscono anche la stoffa.
Emissione radio scolastica.
Invece c'è ancora gente che vive lo stato primitivo. Padre Santino mi racconta spesso di quando era missionario in Africa.
Tu sei cristiano?
Io no.
Per sapere per me, per sapere come parlate di queste cose.
Hai ragione, no, io sono ateo.
Allora, io e anche mia moglie Maria abbiamo cominciato a studiare veramente cosa sia la vera vita cristiana voluta dal Vangelo. Non quella voluta dalle norme del diritto canonico, ma quello che Gesù e il Vangelo vuole che noi siamo. Cioè Dio ha mandato Gesù per farci capire qual è il cattivo volto di Dio che ci hanno sempre insegnato fino adesso. L'inferno, il purgatorio, i castighi, le regole, invece non è questa la vita cristiana. Per noi la vita cristiana vera è studiare quello che Gesù è venuto a dirci, cioè qual è il vero volto del Padre, è quello che noi siamo felici in questa vita. Basta, finita la predica.
Giuseppe Kotter e la sua visione di un Dio che vuole la nostra felicità anche qui in questa vita, così come la sua storia personale, la sua autoironia, mi stimolano ad approfondire le sue vicende. Chi è Giuseppe Kotter? Le sue registrazioni dei tamburi del Burundi, pubblicate in vinile nel 1972 in Italia e arrivate fino negli Stati Uniti, mi hanno messo sulle tracce di questo missionario comboniano. Cercavo Giuseppe Kotter, l'etnomusicologo, l'appassionato di ritmi africani, e ho trovato la complessità di un uomo le cui scelte accompagnano i grandi cambiamenti del secondo dopoguerra. La decolonizzazione, la scoperta da parte dell'Occidente delle culture africane, una nuova interpretazione del Vangelo e del compito dei missionari nel mondo, un nuovo modo di intendere il proprio impegno religioso e i rapporti personali, al di là della tradizione e delle regole della Chiesa. E ho trovato anche un uomo innamorato.
Lui inizia le scuole elementari quando il fascismo non c'è più. E questo cambia molto, perché questo lo rende già figlio di una nuova generazione. Una nuova generazione che non è più imbevuta di alcune delle certezze da cui era imbevuta la generazione precedente. Quindi in questo senso è una nuova generazione, un po' a cavallo naturalmente, troppo giovane per aver attraversato l'esperienza del ventennio che ben conosciamo, ma che non ha forse ancora assorbito tutto ciò che verrà poi prodotto durante il concilio. Quindi lì naturalmente ognuno si regolava un po' secondo il suo modo di approcciarsi alla vita, alle cose, alla religione. È indubitabile che negli anni 60 molto cambia, molto sta cambiando. Io devo dire di aver visto i registri missionari di alcuni ordini e devo dire che proprio negli anni in cui Kotter parte c'è un crollo delle vocazioni missionarie. Lì a quel punto chi ci va non ci va più solo tanto perché è convinto di dover portare la vera fede, ma perché ha anche, secondo me, altre motivazioni che lo motivano. Io sono Mauro Forno, sono professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Torino. Diciamo che i temi fondamentali che hanno guidato le mie ricerche negli ultimi ormai 30 anni sono legati, da un lato, alla storia del fascismo, e il secondo settore di studi si lega proprio più in generale alla storia della Chiesa, ma con particolare riferimento proprio alla storia delle missioni nell'Ottocento, e in questo senso credo che uno dei lavori forse anche più noti tra quelli che ho pubblicato si leghi alla missione che il Cardinal Massaia attuò in Etiopia nella seconda metà dell'Ottocento, E poi i temi che dovremmo trattare oggi, insomma, quelli legati alla decolonizzazione più in generale e alla decolonizzazione delle missioni più nello specifico.
Alla televisione ho visto tante volte i negri che suonano il tamburo.
Lo usano in occasione di battaglie, di guerriglie, ma soprattutto lo usano per la danza. Vi piacciono queste musiche?
Sì,
belle, piene di vita, di ritmo, di ritmo, di ritmo, di ritmo.
E nemmeno Daniele Comboni, il fondatore della congregazione, era un sacerdote come gli altri. Una delle immagini sue più belle, perché diversa dalle altre, è quella sulla quale, al posto dello zucchetto, Comboni porta un turbante alla maniera araba. E non è forse un caso se i comboniani, seppur tra tante contraddizioni, saranno tra i primi a modernizzare la propria idea di impegno missionario, grazie anche all'approccio originale che fin dall'inizio ebbe il fondatore della congregazione nei confronti del ruolo della Chiesa in Africa.
La mia formazione era tutta in vista di questa partenza. Questo per tutti, anche gli altri miei compagni. Per cui questo modo di formare le persone da parte dei comboniani è un modo, diciamo, molto avanzato dal punto di vista sia del tipo di istruzione che dello scopo per cui una persona viene educata, cosa deve andare a fare. Era finito il tempo in cui si andava a convertire, non so se avrei sentito questa parola. Noi, ai miei tempi, già ero un ragazzo, io ho 27 anni, ero un ragazzo, e già mi avevano detto, guarda che non è così, noi dobbiamo andare a insegnare loro a pescare e prima di tutto ad aiutarli ad essere uomini, quindi salute, scuole, dispensari, tutto quello che umanizza una persona da parte di persone che possono aiutarla. Quindi noi avevamo come primo scopo l'aiuto fisico, materiale, anche economico, attraverso scuole, dispensari e istruzione all'agricoltura anche. L'idea che mi ero fatto dell'Africa era quella ufficiale che mi veniva data dall'educazione dei comboniani. Cioè, i comboniani erano sempre stati all'avanguardia, non solo nella comunicazione con le altre persone di quello che succedeva in Africa, ma l'esattezza degli avvenimenti dell'Africa, i missionari comboniani la vivevano in modo da poter dare agli studenti un modo giusto di capire cosa stava succedendo in Africa e perché i comboniani volevano andare in Africa a fare che cosa. Quindi la base di tutta la nostra educazione era salvare l'Africa con l'Africa, che è il motto famoso del Comboni.
Salvare l'Africa con l'Africa è la parola d'ordine di Daniele Comboni, originale figura di religioso, nato nel 1831 a Limone sul Garda, in Italia, in una famiglia di umili braccianti. Durante la formazione in un istituto religioso di Verona, decide di diventare sacerdote e di dedicare la sua vita all'Africa. 3 anni dopo l'ordinazione, nel 1857, parte per il suo primo viaggio nel continente, in quello che è attualmente il Sudan. Nel 1864 concepisce il suo piano per la rigenerazione dell'Africa, mentre nel 1867 fonda l'Istituto dei Missionari, che poi prenderanno il nome di Missionari Comboniani del Cuore di Gesù, seguito nel 1872 dall'Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia. Morì giovanissimo, come tanti missionari a quel tempo, all'età di appena 50 anni, a Khartoum.
Lui soprattutto ha delle idee innovative. Oggi, con un linguaggio un pochino più attuale, parliamo magari di cooperazione allo sviluppo. Ad esempio, quella dimensione della cooperazione allo sviluppo, Comboni ce l'aveva molto chiara. Un altro degli approcci che caratterizzano un po' il suo modo di fare missione è quella legata al fatto di non ritenere gli indigeni, gli africani in questo caso, delle persone inferiori, o quantomeno di non ritenerlo in maniera biologica. Si trattava, nella sua prospettiva un po' paternalistica, di portare l'africano che aveva le uguali capacità rispetto ad ogni altro uomo ad accogliere una prospettiva culturale più moderna che avrebbe potuto aiutarla nella sua vita. Qui c'è ancora del paternalismo evidente, ma l'ulteriore prospettiva, ed è quella che veramente secondo me in qualche maniera connota l'attività di Comboni, è quella che poi in tempi più recenti sarà definita dell'inculturazione della fede, cioè non chiedere a un indigeno di accogliere il nostro modello di interpretazione del Vangelo, ma di portarne avanti uno suo, legato, ritagliato alla sua cultura. È evidente che il messaggio evangelico si ritaglia attorno alle culture, ed è evidente, altrettanto evidente, che il messaggio che molti missionari portavano in Africa era quello che si era ritagliato attorno alla prospettiva europea degli ultimi secoli. Allora, Comboni dice: questo approccio non può essere l'approccio giusto, deve essercene un altro. Bisogna che l'africano o l'indigeno non sia obbligato a rinunciare ai propri valori. E questa è una prospettiva chiaramente molto nuova rispetto agli approcci che all'epoca erano dominanti nella cultura missionaria. Anche Massaia e anche Comboni, di cui in qualche maniera parliamo oggi, condividevano nel loro profondo una certa visione di paternalismo. Guardi, un uomo dell'Ottocento, europeo, occidentale, condivideva con i suoi concittadini certe opinioni generali, un certo approccio generale. Cioè nessun uomo dell'Ottocento, pochi uomini dell'Ottocento, certo non i missionari, avevano dubbi sul fatto che la cultura occidentale ed europea fosse la cultura superiore, che la fede che loro portavano fosse la vera fede, che il loro partire per le missioni a portare cultura, progresso e fede non fosse solo e soltanto un loro diritto, ma addirittura un loro dovere.
E fra tante difficoltà, c'era pure chi diceva che i negri non sono dotati di anima umana, chi addirittura ipotizzava una duplice creazione, una dell'uomo bianco nella persona di Adamo e l'altra per i neri, i quali costituirebbero un grado fra l'animale e l'uomo. Era tutto difficile, e lavorare per l'Africa in quel modo, per quanto spinti dall'amore e dalla carità, non avrebbe portato ad alcun risultato. Avremmo solo contato altri morti e altri fallimenti, mentre l'Africa non poteva più attendere, si stava spegnendo. Le rubavano non solo i suoi figli e la sua terra, ma la sua stessa anima. Gli africani non sapevano più chi fosse.
Il concetto di inculturazione, secondo il quale il messaggio cristiano deve incontrare le culture diverse, non conquistarle o sostituirle, si fa strada nel secondo dopoguerra nella Chiesa. Utilizzato per la prima volta nel 1962 dal gesuita Joseph Masson, è il sintomo di una riflessione in corso, spinta anche dai processi di decolonizzazione.
Rompiamo queste nostre osservazioni per dirvi che il Santo Padre ora al Paldistorio per recitare la formula della professione di fede.
Ego, Paulus, cattolico ecclesi episcopus firma fide crede profiter omnes singula che continentur, in simbolo fidi quo santa romana ecclesia utitur, videlicet.
Quello stesso anno, il 1962, iniziava il Concilio Vaticano II, il grande tentativo della Chiesa di fare la pace con la società moderna. Tra i documenti che emersero dalla discussione, uno dei principali fu quello intitolato Gaudium et Spes, che proponeva una nuova definizione del concetto di cultura, prendendo spunto anche dalla ricerca antropologica e facendo esplicito riferimento alla pluralità delle sue espressioni nelle società umane.
La discussione in aula sul documento ha registrato numerosi interventi franchi e coraggiosi. Monsignor Cidimbo, arcivescovo della Guinea.
L'Africa si attende che la Chiesa dica che il colonialismo e la segregazione razziale sono la vergogna e il cancro del nostro tempo.
Giuseppe Kotter, con le sue registrazioni etnografiche e le maschere africane appese alle pareti di casa sua, è immerso in questo movimento di ripensamento, in qualche modo lo favorisce, se ne fa portatore.
E queste persone cercavano di imparare da noi come noi cercavamo di imparare da loro, il loro modo di vivere, i loro costumi. Beh, avevano dei costumi che noi non potevamo a quei tempi apprezzare. Per esempio, credenze sulle malattie. Avevano un modo di credere che uno stregone poteva togliere un malocchio e noi queste cose non potevamo approvare. Però approvavamo dove uno stregone, cosiddetto stregone da loro, Mufumu vuol dire medico per loro, Mufumu. E dopo in Italia è stato tradotto come stregone, ma non erano affatto stregone, era cristiano come gli altri, per dire. Ecco, questi medici spesso usavano erbe che anche oggi sono studiate da noi. In Burundi, in Congo, Mungu è il Dio. Dio, hanno detto, lo hanno chiamato Mungu, che è, diciamo, la figura del Dio come la vediamo noi. Dio, il nostro Dio. In Kirundi ci sono due tipi di nomi. Hanno ereditato questo Mungu e poi c'è quello che invece loro parlavano del divino, il divino, non la divinità, ma il divino, Imana. E questo, c'è stato un dibattito se mantenere Mungu o trasformarlo e invece usare Imana, Imana che non è Dio ma è tutto quello che è il divino, cioè tutto quello che è trascendente, questo per i Burundi. Allora a un certo punto in conferenza dei vescovi del Burundi hanno deciso di lasciare piano piano cadere tutte le preghiere che erano Mungu, Mungu, Mungu e di cominciare Imana. Io ho composto anche dei canti secondo la loro tradizione musicale, il loro modo di vedere la musica, li ho composti dei canti religiosi e prendendo sempre come base Imana, cioè trasformando questo Mungu, che era il dio secondo i congolesi, a modo loro, prendendo invece il concetto di Imana, che fondamentalmente è Dio, però è tutto quello che ruota intorno al divino.
Ne ha visti lei di questi stregoni? Come sono?
Sì, ne ho visto. Sono di due tipi. Quello che chiameremo imbroglia popolo, che fa versi, lavora con una bacchetta magica e prescrive sacrifici agli spiriti perché facciano guarire l'ammalato. L'altro è lo stregone buono. Prega, ha la lancia sacra, per medicina distribuisce erbe che hanno qualche virtù curativa, ma ne conoscono poche. Io ero considerato il buon stregone di Dio.
È arrivato dunque il momento di decolonizzare la missione e di scegliere la strada dell'inculturazione per radicare il cristianesimo nelle diverse culture. Un processo tutt'altro che semplice perché si scontra con vecchie abitudini e concezioni, soprattutto tra i missionari.
Queste persone partivano, spesso si ammalavano, spesso dedicavano la loro vita ha una prospettiva che credevano giusta, al di là del fatto che lo fosse o meno, ma nelle loro convinzioni la era. Allora lei si immagini questi missionari che per 20-30 anni avevano vissuto in Africa o in altri continenti, che si erano ammalati, che avevano preso la malaria, molto spesso erano morti. E dai vertici della Chiesa, in qualche maniera, in un caso disprezzati, nell'altro, quasi spodestati, fu vissuto con amarezza e sconforto. E era un po' quello che io definisco la sindrome del benefattore, no? di chi è convinto di aver dato la vita per gli altri, e ad un certo punto si vede sconfessato in qualche maniera dai vertici e disprezzato da quegli stessi indigeni che fino a poco prima avevano goduto in qualche maniera del suo aiuto.
Tum, tum, tum. Nel 1972 il ritmo dei tamburi di Giuseppe Cotter viene coperto dal rumore delle armi. Il suono efferato della violenza, il battito frenetico dell'odio etnico che travolge il Burundi. La posizione dei missionari è delicata e la neutralità alla quale i comboniani si erano tenuti nei rapporti con il potere diventa poco a poco insostenibile.
C'era un maestro elementare, che è una persona molto in vista dalla gente, e era stato puntato dalle autorità militari come una persona da togliere di mezzo, perché secondo loro somigliava, invece non somigliava per niente, solo che era una persona in vista, aiutava la sua gente e cercava di difendere come poteva anche le famiglie che è vicino a lui. Allora abbiamo capito che qui si metteva male e l'abbiamo aiutato a scappare in Ruanda. Qui i militari che lo cercavano a un certo punto non l'hanno trovato più e si sono messi forse il cuore in pace dicendo è scappato, vabbè, meno male. Però non ha mai saputo che l'abbiamo fatto scappare noi.
Proprio nel 1972, nel pieno del conflitto etnico, padre Gaetano Manzi, un comboniano, aiuta un giovane maestro di etnia Hutu a fuggire dal Burundi verso il Ruanda e chiede il sostegno dei suoi fratelli. Non è più possibile restare a guardare. Si tratta di Joseph Ntamaungiru, che, grazie ai comboniani, dal Ruanda riuscirà ad arrivare in Svizzera, a Friburgo, dove si laureerà in giornalismo per poi diventare per un breve periodo negli anni 90 il direttore della radio-televisione del Burundi. È l'Africa primitiva, della violenza etnica, che non riesce a imboccare la strada del progresso, verrebbe da dire, se non fosse profondamente sbagliato. L'etnicizzazione delle popolazioni dei Grandi Laghi, sia in Burundi che in Ruanda, è, secondo gli studiosi, una costruzione sociale e culturale dovuta all'influenza del colonialismo tedesco prima e belga successivamente. Le differenze tra Hutu e Tutsi vengono cristallizzate in identità rigide in vista del mantenimento del potere. Ma anche la Chiesa, con i suoi missionari, ha delle gravi responsabilità.
Nel 2017 Papa Francesco ha chiesto perdono per il ruolo che la Chiesa cattolica ebbe nel genocidio, ad esempio, del 94, dove centinaia di migliaia di persone furono sterminate. Ed è indubitabile che lì, nello scontro che vide sostanzialmente opporsi gli indigeni di etnia Hutu e quelle nella minoranza Tutsi, la Chiesa abbia avuto un ruolo. Quando alla fine degli anni 50 ci fu la salita al potere degli Hutu, la Chiesa assunse una posizione che naturalmente in prospettiva sarà gravida di conseguenze.
Sono degli uccelli tropicali, naturalmente, che preannunciano l'arrivo di un temporale.
Per i comboniani il dado è tratto. Il primo novembre 1976, con un colpo di stato militare, va al potere in Burundi Jean-Baptiste Bagaza, un Tutsi, cugino del deposto presidente. Il 13 aprile 1977, nel corso del giornale radio di Mezzogiorno, viene resa nota la decisione del governo di espellere i comboniani dal Burundi, accusati di attività sovversive. Ma tutto questo è ormai alle spalle di padre Giuseppe Cotter, che, cacciato dal Burundi con i suoi fratelli, torna in Italia. Un'altra avventura sta iniziando per lui. Giuseppe si innamora di Mariella e quindi non può più essere un comboniano.
Questo è stato il colpo di fulmine, è vero, per cui mi sono detto, ma allora c'è qualcosa altro da qualche altra parte che mi porta a vivere un altro tipo di vita, sempre nelle mie convinzioni. Peccato che il famoso diritto canonico non ci abbia permesso di continuare a lavorare come avremmo voluto. Io i comboniani non li avrei mai lasciati, perché era la mia famiglia, e avrei continuato a lavorare anche sposato, mia moglie avrebbe continuato volentierissimo anche lei a lavorare assieme a me, se ci fosse stata data la possibilità, che invece non ci è stata data, dandomi questa licenza di potermi sposare tranquillamente proprio come cristiano. Il Papa mi ha fatto dire: ti chiedo di essere testimone della tua fede nel mondo cristiano. Io è quello che ho cercato di fare sempre.
Amore sacro e amor profano si intersecano nella vita di Giuseppe Kotter, all'insegna di un cristianesimo vissuto intensamente, fedele alla Chiesa ma a modo suo, ligio alle regole, certo, ma anche un po' ribelle, testimone di un modo nuovo di intendere la missione, accompagnato dal ritmo dei suoi tamburi. I tamburi di Giuseppe è un documentario scritto e realizzato da Mattia Pelli. I brani musicali sono tratti dal disco di Giuseppe Kotter, Music from Burundi, pubblicato nel 1971 dalla Albatros e ripubblicato nel 1974 e nel 2002 dalla Nonesuch Records, con il titolo Burundi, Music from the Heart of Africa. Mauro Forno è professore di storia contemporanea all'Università di Torino. Ha pubblicato, tra l'altro, La cultura degli altri, il mondo delle missioni e la decolonizzazione, per Carocci nel 2017. E nel giugno 2018 ha curato un dossier su questo tema per la rivista dei comboniani Nigrizia. I suoni sono tratti dagli archivi della RSI.